Considera l'armadillo.
Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia di Lieto. Quello che avete appena ascoltato sono dei cardellini e un cardellino che canta. E la puntata di oggi la vorrei dedicare proprio ai cardellini. Perché? Perché c'è stata un'operazione straordinaria a Napoli con la LIPU, i volontari della LIPU, le guardie venatorie zoologiche, zoofile della LIPU, assieme alla Polizia Metropolitana di Napoli e alla Procura di Torre Annunziata, che sono arrivati a scoprire una di quelle orribili cose che ancora accadono, e cioè la detenzione. Hanno trovato 270 cardellini sequestrati, alcuni dei quali accecati e contenuti in condizioni terrificanti, insomma una situazione da orrore, letteralmente da orrore. E insomma è un'operazione importante quella che è stata fatta. Comunque è stato denunciato per maltrattamenti, è stato arrestato ai domiciliari e con altri obblighi di divieti e obblighi di residenza. Questo figuro, mi viene da dire, che catturava i cardellini, li accecava per farli cantare meglio, li deteneva in gabbiette minuscole, quelli che non cantavano abbastanza bene venivano ammazzati. Insomma, un vero e proprio film dell'orrore, che purtroppo non è film, ma a volte in alcuni posti ancora adesso in Italia 2025 può verificarsi. Va bene, non è di questo che parleremo oggi, ma di una diciamo una parziale buona notizia. Do il benvenuto al nostro ospite di oggi, che è Matteo Cupi di Animal Equality. Buongiorno Matteo.
Buongiorno, grazie a voi per lo spazio.
Figuriamoci, dicevo, una buona notizia, ma su cui bisogna vigilare. Stiamo parlando di una campagna che Animal Equality, assieme ad altre associazioni, fa da anni, che è quella a proposito dell'uccisione dei pulcini maschi negli allevamenti di galline ovaiole. Ho detto corretto?
Esatto, sì.
Tocca fare il bigino, perché non è che magari tutti lo sanno. Che cosa vuol dire questa cosa? Perché si parla di uccisione dei pulcini maschi?
Certo, brevemente, perché ci sarebbe veramente tanto da dire. I pulcini maschi all'interno della filiera delle uova vengono considerati scarti. E uno si può chiedere perché vengono considerati scarti. Perché non depongono appunto le uova e non sono nemmeno adatti all'ingrasso come i polli da carne. Per questo nelle prime ore di vita vengono triturati vivi o gassati, che è una pratica che rimane invisibile ma è quotidiana in tutti gli incubatoi, non solo in quelli italiani, a livello globale.
Sì.
Quindi, sintetizzando, è una delle crudeltà più, diciamo, sistematiche e silenziose dell'industria alimentare. Parliamo di milioni di vite che sono appunto eliminate perché considerati inutili da un punto di vista produttivo. Quindi una cosa appunto stavi introducendo, no? di questo discorso dei pulcini maschi, che dopo andremo un po' più dentro.
Sì, certo. No? Certo. Sì. abbiamo il tempo per farlo. Ecco, diciamo che quindi insomma questa pratica, siccome lo ricordo perché sai, è meglio sottolinearlo, visto che gli allevamenti intensivi sono sostanzialmente delle catene di montaggio dove gli animali non sono animali ma sono dei pezzi meccanici, gli allevamenti intensivi che si occupano di galline ovaiole, quindi di produzione di uova, i pulcini maschi non servono, sarebbero un costo inutile e poi non se ne saprebbe neanche che cosa fare, quindi appena individuato il sesso sostanzialmente vengono macellati, ma in modo insomma ci sono delle immagini che fanno veramente impressione, anche perché mo ci vuole, no? Il pulcino è tenero, è giallo, i bambini amano i pulcini e via di seguito. Ecco, vedere queste immagini dove queste creaturine appena uscite dall'uovo vengono triturate assieme ai gusci è veramente un esempio di ma io dico di mostruosità, perché non oggi proprio anche coi cardellini non riesco proprio a usare termini più moderati, mettiamolo in questa maniera. Comunque insomma il ragionamento qual è? Che esistono in realtà dei sistemi per capire prima della nascita, diciamo, quindi quando l'uovo non si è ancora schiuso, si può individuare con una certezza, insomma, vicino a percentuali altissime, il sesso del nascituro. Quindi qual è il ragionamento che viene fatto, Matteo Cupi?
Allora, come stavi appunto anticipando, però voglio dire un'altra cosa, appunto si parla di allevamenti intensivi, ma questo è il preambolo, ancora prima di finire all'interno degli allevamenti intensivi, potete già immaginare, no, all'interno di questi incubatori la situazione. Parliamo di oltre, praticamente sono più di 30 milioni di pulcini maschi che vengono uccisi ogni anno,
sì,
subito dopo la schiusa. Quindi ci sono queste tecnologie che fino a qualche anno fa, diciamo che ci sono tante, sono state tante aziende che hanno sperimentato delle alternative appunto a questo discorso che abbiamo affrontato brevemente poco fa, no? Dell'uccisione di questi pulcini che sono considerati scarto. Quindi adesso, senza entrare troppo nei dettagli, perché ci sono talmente tante, diciamo, ricerche da un punto di vista tecnologico con vari metodi. Facendola in breve, quello che accade è che ancora prima della schiusa si riesce a capire se il pulcino nascerà femmina o maschio. E qua parliamo che per legge adesso, appunto, poi magari si dice qualche parola in più in merito alle linee guida, il sessaggio in Italia deve essere completato entro il 14° giorno di incubazione per evitare sofferenze all'embrione.
Certo.
Ok? Quindi entro il 14° giorno si evince se è maschio o femmina e automaticamente l'uovo viene scartato, ma il feto, diciamo il pulcino, non è che è stato formato del tutto, quindi entro 14 giorni c'è la conferma appunto che non c'è nessun tipo di sofferenza.
Sì.
Esatto. Quindi,
e quindi
parliamo di tecnologia.
Certo, quindi Matteo Cupi, in realtà questo tipo di tecnologie permetterebbe insomma di evitare la nascita di un essere formato,
esatto,
con già, insomma, come tutti gli esseri senzienti, la percezione del dolore, eccetera, eccetera, e quindi sarebbe un ottimo sistema. Cosa succede? Che a furia di pressioni e di pressioni politiche, di mobilitazione di vario genere, l'Europa ha sostanzialmente deciso una cosa su questa questione.
Ma non è proprio a livello europeo.
Ah, ok.
Questa è una decisione, diciamo che l'Italia segue alcuni paesi che hanno preso questa decisione a prescindere da una direttiva normativa a livello europeo. Qua parliamo di paesi come Francia, Germania e Austria, per farvi un esempio.
Sì.
Mentre la notizia che è uscita, diciamo, qualche giorno fa, tre giorni fa, Qualcosa di storico, perché noi in Italia nel 2022 abbiamo ottenuto una legge, no? A seguito appunto della nostra campagna, però cosa mancava? Mancavano delle linee guida.
Sì.
Quindi il governo ha finalmente pubblicato queste linee guida per l'attuazione della legge che vieta appunto l'uccisione dei pulcini maschi all'interno dell'industria delle uova. Quindi questo è un risultato che arriva dopo 5 anni di campagne, no?
Certo.
5 anni di campagne abbiamo iniziato nel 2020, campagne, petizioni, azioni pubbliche, dialoghi istituzionali che appunto abbiamo portato avanti senza sosta,
sì,
insieme
sì.
a decine di migliaia di persone che hanno sostenuto, diciamo, questa campagna. Quindi, prima, come stavo dicendo, no, in totale, a parte il margine di errore che dopo volevo affrontare,
sì, certo,
con
certo,
voi brevemente,
certo,
parliamo di oltre 34 milioni di pulcini maschi che ogni anno, appunto, in questo preciso istante, anche entro fine 2025 e fine 2026, mio malgrado, moriranno.
Con il solito sistema, con questo sistema o della triturazione o del gasamento,
esatto,
diciamo.
Esatto, quindi verrà attuato dal 1 gennaio 2027. Quindi
sì,
i punti chiave di queste linee guida sono quindi l'obbligo di sessaggio. Che cosa vuol dire? Che le aziende dovranno utilizzare tecnologie di sessaggio in ovo all'interno dell'uovo per identificare il sesso degli embrioni, come
sì,
stavo dicendo
sì,
prima. Poi le tempistiche, il sessaggio deve essere completato quindi entro il 14° giorno di incubazione per evitare sofferenza
certo,
di embrione.
Certo.
E poi il divieto di abbattimento che deve, quindi a partire dal 31 dicembre 2026, quindi dall'inizio del 2027, sarà vietato al 100%. E le aziende dovranno dotarsi appunto di queste tecnologie per rispettare il nuovo obbligo.
Sì.
Però la scelta non viene dettata dall'Unione Europea, la decisione è proprio del nostro governo a seguito della campagna.
Certo, naturalmente. Senti, però... Allora, intanto c'è Cesarina, una nostra ascoltatrice, che scrive: gli scarti finiscono nei croccantini animali, chiede Cesarina, quindi c'è Paolo invece che dice: grazie Cecilia Animal Equality, chissà quando Radio Popolare avrà il coraggio durante le sue feste di offrire solo cibi a base vegetali, dimostrandosi coerente con le basi etiche che immagino della radio, cioè proteggere e dare voce ai più deboli e fragili, uno dei motivi per i quali vi sostengo con convinzione da anni. E grazie Paolo, che ci sottolinea a dire che è anche abbonato. Scusa Matteo Cupi, ma insomma, figurati se non sono d'accordo con te, Paolo. Però tornando ai nostri poveri pulcini maschi, abbiamo detto che dal 1° gennaio del 2027 in Italia sarà proibita questa pratica. Però noi sappiamo, caro Matteo, che queste apparecchiature, insomma, che queste tecnologie non invasive che permettono di individuare prima della nascita e entro il 14° giorno il sesso dell'embrione, hanno un margine comunque naturalmente di errore, quindi vuol dire che nonostante tutto, anche
sì,
quando sarà adottato questo tipo di sistema, quanti sono i pulcini che stimate finiranno lo stesso così?
Allora, sì, è importante essere trasparenti a tal proposito, perché parliamo di un totale, adesso circa approssimativo,
sì,
di 36 milioni di pulcini maschi. Quindi ancora ci sono delle criticità, perché all'interno di queste linee guida sono due punti che a noi non vanno bene. Continueremo comunque con la pressione, adesso non è che il nostro lavoro finisce qua,
certo,
però questo già è un risultato
importante,
molto, molto significativo e importante.
Certo.
Quindi il primo è i pulcini che nasceranno per errore, che si stima che è tra l'1 e il 4%, quindi adesso in maniera molto approssimativa stimiamo che sono tra i 350.000 e 1.400.000 pulcini ogni anno.
Sì.
Potranno ancora essere uccisi con l'anidride carbonica.
Non più, diciamo, la pratica del trituramento,
esatto,
è comunque
sì,
bandita.
esatto, la pratica della triturazione è bandita, però questa cosa a nostro avviso è molto grave, è inaccettabile,
sì,
perché è ugualmente crudele ed è una cosa che non bisognerebbe evitare. Non c'è, c'è questo, appunto, all'interno della linea guida si parla di triturazione,
sì,
e quindi è permesso a quel margine di errore di essere, appunto, abbattuto attraverso l'anidride carbonica. E inoltre un'altra, diciamo, buco all'interno di queste linee guida,
sì,
è quello che le aziende potranno etichettare le uova come non provenienti da allevamenti che uccidono pulcini maschi. E questa
autocertificazione
è ambigua, perché potrebbero farlo anche se continuano a uccidere quelli nati per errore.
Senti, a
quindi,
questo sì,
come vi dice...
cioè, scusa, si inserisce in questo Cristina, che è un'altra ascoltatrice, anche abbonata, che dice: sono previsti controlli negli allevamenti per il rispetto delle linee guida? Perché questo poi è fondamentale, no? Il ragionamento, come sempre, ci sono le leggi, ma poi se non c'è il controllo sappiamo che si svicola molto spesso. Ci sono anche delle indicazioni da questo punto di vista nelle linee guida?
No, ma questo guarda, se parliamo in generale per quanto riguarda proprio tutto il comparto agrozootecnico, ci dovrebbero essere controlli di default da parte delle ASL, AUSL o ATS locali. È il fatto che non viene fatto, quindi chi è che fa i controlli? Le organizzazioni come la nostra, per farvi un esempio.
Sì.
Ma sulla carta i controlli per forza devono avvenire. Questa cosa qua non, cioè, è proprio implicita. Però poi non viene, appunto, portato avanti il lavoro che dovrebbero fare le ATS e ASL di competenza, appunto quelle locali. Non vengono fatti questi controlli, e per di più una cosa che a me mi preme proprio denunciare, perché è un, a mio avviso, è proprio vergognoso il fatto che quando ci sono i controlli, le ASL di competenza, o ATS, mi ripeto adesso, informano gli allevamenti dalle 24 alle 48 ore prima dei controlli.
Quindi in qualche modo...
Potete immaginare la stupidità, cioè non esiste questa cosa qua. Io prima di fare un controllo o un blitz...
Ti avviso,
informo,
certo.
No?
Certo.
Cioè, se uno chi ci sta ascoltando in questo istante, non ha alcun senso questa cosa. Se io devo fare un controllo, lo faccio di sorpresa e verifico, appunto, soprattutto dopo le segnalazioni, non solo delle organizzazioni per la protezione animale,
sì,
ma
sì,
anche di anonimi che segnalano, ma segnalando in maniera anonima, ovviamente, uno vuole salvaguardare, no, appunto la riservatezza, e appunto dimostrare che questo è sistematico, quello che accade all'interno degli allevamenti. Ma se io poi do l'opportunità allo stesso allevamento o struttura,
sì,
sarà anche un impianto di macellazione, nel giro di 24-48 ore di, tra virgolette, ripulire quello, appunto, che era stato verificato o dalle segnalazioni anonime o dalle organizzazioni per la protezione animale, potete immaginare che è letteralmente impossibile poi fare dei passi avanti, perché è un sistema basato sull'omertà e anche, comunque, molto spesso la corruzione. Quindi sì, comunque risposta ai controlli ci dovrebbero essere.
Sì, però sappiamo, sì, che come sempre, insomma, ci sono delle problematicità. Senti, scusami, ma questo decreto, che ricordiamo nelle sue linee guida è stato è uscito già sulla Gazzetta Ufficiale? Sì.
Sì, è uscito,
quindi,
lunedì scorso,
perfetto,
4 giorni fa.
Sì, sì. Quindi entra in vigore.
Sulla
dentro
Gazzetta Ufficiale, sì,
sì. E quindi ricordiamo che questo tipo di modifica avverrà dal 1 gennaio del 2027, quindi nel frattempo comunque milioni di pulcini naturalmente verranno uccisi con la solita modalità veramente atroce. Ma senti, c'è un'altra cosa tra virgolette inquietante, questa cosa dell'etichetta. Raccontacela un po' meglio, perché poi questa è anche qualcosa che riguarda proprio noi consumatori. Si va al supermercato, si vede uova bio, ci si sente un po' più tranquilli, mettiamola in questa maniera, per chi non fa scelte più, insomma, più complesse come quella della scelta vegana. Ecco, che tipo di etichetta potranno mettere gli allevatori?
Appunto che sono uova che provengono da incubatoi dove le uova sono state sessate. Diciamo che già c'è qualche pilot, parliamo appunto, per me una cosa che dobbiamo ancora verificare è la provenienza di queste uova, però ci sono già dei pilot dove già stanno etichettando queste uova. Infatti c'è giunta voce anche che in alcuni supermercati vendono, diciamo, immagino che siano dei piccoli lotti dove le uova sono etichettate appunto come sessate. Quindi i maschi non sono, diciamo, non sono morti.
Sì.
Sì.
Insomma, non sono morti. Abbiamo detto che però, insomma, c'è anche un margine per cui un po' ne nasceranno comunque.
Sì.
Insomma.
Ecco. Allora, il margine di errore c'è sempre.
Certo.
C'è sempre il margine di errore. Ovviamente, man mano che le tecnologie diventano sempre più sofisticate,
l'errore diventa
anche che
certo.
Il margine sì diminuisca,
sì.
Diciamo, sì, io prima ho detto uova appunto provenienti da allevamenti dove c'è, cioè, incubatoi dove diciamo c'è stato il sessaggio in ovo, e quindi automaticamente i pulcini maschi non sono appunto stati uccisi per triturazione.
Sì.
Poi ripeto, non, per quanto ne sappiamo noi, appunto, la legge ancora non è passata, cioè non è stata ancora implementata, e soprattutto gli incubatori stanno ancora lavorando per implementare queste tecnologie, quindi a noi, nel senso, dobbiamo ancora verificare la vera provenienza di queste uova. Sappiamo che ci sono degli esperimenti,
sì.
A tal proposito ci sono dei pilot, ma ripeto, sono dei piccoli lotti, non, al momento
sì,
l'industria
sì.
Non è allineata con né con queste linee guida né con la legge che deve entrare proprio
certo.
In vigore, cioè d'obbligo dal 1 gennaio 2027.
Senti, ma ti occupi, scusa se ti interrompo, ti do l'idea, abbiamo 2 minuti e mezzo, quindi andiamo a
sì.
Chiudere, per cui non vorrei che ci scordassimo qualcosa di fondamentale. Non abbiamo risposto a Cesarina, che diceva, questi poveri pulcini stritolati e finiscono nelle crocchette per animali?
Allora, sì, nei grandi incubatori industriali ci sono questi appunto pulcini che vengono selezionati, uccisi entro poche ore, e dopo l'uccisione può darsi, cioè, c'è anche, diciamo, l'opzione, dipende sempre, va a discrezione dell'incubatoio, però i loro corpi vengono raccolti e inviati ad impianti di trasformazione appunto per produrre anche farine animali o mangimi.
Certo.
E quindi queste farine vengono poi utilizzate per nutrire gli animali allevati come pesci, no, animali da
sì,
compagnia,
certo,
o persino polli e maiali in altri contesti zootecnici. Quindi sì, in sostanza il sistema trasforma questi animali inutili in una risorsa economica.
Sì, sì.
Assolutamente.
Così rispondiamo anche a Gino, che in qualche modo si faceva la stessa domanda, ringraziando per la trasmissione, dando un po' dei folli a questi, diciamo, allevatori. Ma in realtà, caro Gino, questo dei pulcini è uno degli esempi della mostruosità complessiva che l'industria, perché come dicevo all'inizio non si tratta di allevamenti, si tratta di industrie che producono animali. Capite la mostruosità delle due parole messe insieme? Dico, sei d'accordo, Matteo Cupi?
Assolutamente, sì, sì.
Quindi, insomma, per loro gli animali non sono animali, sono bulloni, insomma, diciamocelo chiaro, che siano galline, che siano polli, che siano tacchini, che siano maiali o che siano mucche da latte e mucche da carne. Già fare queste distinzioni fa abbastanza venire il brivido. Matteo, peraltro, io ci tengo molto a sottolineare certe cifre, perché pensateci, 34 milioni di pulcini ogni anno in Italia che vengono massacrati così, Immaginatevi, vabbè, non fatemi.
È metà della popolazione italiana.
Esatto, stavo anch'io
facendo. Gli animali, parliamo di numeri che sono assurdi, miliardi, milioni. Nessuno chi è che ha mai visto 34 milioni di pulcini maschi? Dove li metti?
Sì.
Capito?
È mostruoso pensare a queste cifre. E Antonino dice: io ho già acquistato uova che non uccidono pulcini, ma è difficile trovare che rispettino anche l'allevamento a terra, l'aria libera e senza antibiotici. E beh, altro che.
Sì.
Cesarina dice: compriamo sempre cibo per animali con dicitura, purtroppo priva di voce, carni fresche, tipo... comunque bisogna stare attenti anche al cibo per animali domestici che si acquista. E del resto sappiamo che appunto i gatti sono carnivori, c'è poco da fare, e quindi di altri animali si nutrono. Matteo, senti, cosa possiamo dire in chiusura proprio della trasmissione? Che bisogna stare vigilissimi sulla faccenda. Non bisogna rilassarsi, giusto?
Assolutamente, anche perché se ci sono tantissime deroghe e proroghe che poi vengono, come ben sapete, che vengono spinte ancora prima dell'implementazione di leggi importanti, non sarebbe l'unico caso a livello storico, sarebbe l'ennesimo caso. Quindi sì, noi continuiamo a monitorare e appunto con la nostra pressione. E a me preme dire che comunque questa vittoria dimostra cosa può fare sul serio un piccolo gruppo di persone che sono determinate.
Sì.
Quindi provate a immaginare che se moltiplichiamo questa forza,
certo,
nessuno può fermarci dal cambiare la sorte non solo di milioni di animali, ma in generale, no? In generale, tutti i problemi che stiamo appunto affrontando a livello globale, dal globale al locale. Bisogna sempre tenere a mente che quando c'è un gruppo di persone determinate, all'inizio si è in pochi, ma poi, no, attraverso il buon esempio e l'ispirazione si possono fare veramente grandissime cose. E questo è appunto, no, l'esempio.
Certo, grazie mille Matteo Cupi, Animal Equality Italia. Non mi ricordo mai la tua collocazione.
Io sono direttore esecutivo dell'organizzazione in Italia, sì.
Grazie mille. Allora, grazie naturalmente per essere stato con noi e per il vostro lavoro. E stiamo vicini, per l'appunto, a queste associazioni, a queste organizzazioni che comunque dei risultati li riescono a ottenere. Grazie davvero, un abbraccio.
Un abbraccio, grazie.
E io, care e cari, vi saluto e vi lascio di nuovo con il cardellino e con un po' di, così, di tristezza per quello che è accaduto poi lì dalle mie parti. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto e buon fine settimana a tutti.